Sì, funziona. Ecco qua.
Va bene così? Ok. Va bene, allora, innanzitutto, grazie a tutti. Si sente? Così va bene? Di più? No, bene.
Basta.
No, io volevo iniziare, noi volevamo iniziare innanzitutto con una serie di ringraziamenti, meglio ringraziare prima perché dopo non si sa. Allora, con tre ringraziamenti, innanzitutto a tutti voi che avete scelto di essere qui con noi oggi in perfetta concomitanza con l'inizio della partita, voi siete qua, altri sono là, e quindi come minimo vi dobbiamo ringraziare per questo vostro atto di fede nei nostri confronti. Il secondo ringraziamento che veramente credo doveroso nei confronti della città di Sarzana che ha riservato un'accoglienza a me e soprattutto a Enrico veramente eccezionale, di un calore veramente eccezionale. Quindi un grazie a loro. E il terzo ringraziamento, e questo poi entriamo direttamente poi nel tema della giornata di oggi, agli organizzatori di questo festival di Sarzana, perché io e Enrico riteniamo questa manifestazione, non lo diciamo per piaggeria ma per un motivo che spieghiamo immediatamente, veramente importante, perché come è noto fino a qualche anno fa in Italia manifestazioni di questo genere, festival diciamo culturali aperti a un certo numero di persone erano pochissimi. Io citerei il Salone del Cinema di Venezia e il Salone del Libro di Torino, ecco, non ne ricordo molti, molti altri. Mentre invece da qualche anno in Italia, direi fortunatamente, si stanno producendo sempre più iniziative di questo genere, no? Non si riesce a finire di vedere il Festival della Letteratura Massenzio, che comincia quello a Mantova, che fanno a Modena un bellissimo Festival della Filosofia. E allora, perché è importante secondo noi Sarzana? Perché evidentemente dietro a questo proliferare di iniziative e al successo di queste iniziative c'è una grande voglia, cioè una voglia delle persone, di tutti noi, di dare come dire, sfogo alla propria creatività, al proprio talento, attraverso la costruzione di percorsi di senso individuali e di crescita, anche attraverso la partecipazione a iniziative di questo genere. Quindi per questo l'idea di dedicare un festival specificatamente a questo ci è sembrata e ci sembra particolarmente importante. Del resto è noto che è uscito da un paio d'anni anche in Italia questo bestseller di questo studioso che si chiama Richard Florida, che suppongo in questi giorni sia stato citato parecchie volte. Lo facciamo anche noi perché ci offre un punto di riferimento interessante per la cosa che vi proporiamo nei prossimi minuti. Richard Florida ha scritto questo libro molto importante che si chiama L'ascesa della classe creativa, e in buona sostanza lui sostiene, guardate, che si fa un gran parlare di classe dirigente anche in quest'estate, il centro, il sud, il destra, il sinistra, no? In realtà dice la vera classe dirigente del presente e del futuro è fatta dalle persone creative, persone che sono sicuramente gli scienziati, gli artisti, e tutti coloro che svolgono professioni basate su conoscenze e competenze, ma in realtà questa classe ormai è sempre più pervasiva. Vi leggo una frase, dice: fanno parte della classe creativa, lui parla dell'America, ben 38 milioni di americani, cioè il 30% di tutti gli occupati. Il suo nucleo centrale comprende le persone impegnate nel campo scientifico, nell'ingegneria, architettura e design, nell'educazione e nell'arte, musica e spettacolo, e la cui funzione economica è creare idee, tecnologie e contenuti creativi nuovi. Intorno a questo nucleo la classe creativa include anche un gruppo più ampio di professionisti nei settori degli affari, della finanza, della legge, cure mediche e correlati. Cioè, io sono convinto che molti dei presenti rientrano in questo tipo di categoria. E l'altro aspetto che ci porta poi a perché oggi siamo qui io e Enrico, Florida dà una definizione di creatività, dice: la creatività è pluridimensionale e si manifesta in molte forme, cosa che il Festival di Sarzana testimonia in maniera direi paradigmatica, ciascuna delle quali rafforza l'altra. La creatività tecnologica ed economica viene alimentata da quella artistica e culturale e con essa interagisce. Un'interazione evidente nello sviluppo di attività nuove, dalla grafica computerizzata alla musica, all'animazione digitale, eccetera. Per i creativi tutti gli aspetti e le manifestazioni della creatività, sia essa tecnologica, culturale o economica, sono interrelazionati e inseparabili. Ecco, ecco perché allora è interessante la storia di Enrico Bertolino. Enrico Bertolino, come credo molti di voi sanno, ha una personalità che è veramente l'icona di questa descrizione della persona creativa. Lui nasce in banca come dipendente, diventa consulente, diventa attore ed oggi è qui come formatore e anche assessore comunale del comune di Ravello. Ma veramente, non è una battuta, sembra strano, ma è così. E quindi l'idea insomma di oggi è di ripercorrere un'idea di creatività che Enrico incarna, appunto prendendo lui come esempio per il momento ancora vivente, quindi utilizzandolo diciamo come case history, insomma come rappresentazione di un caso umano. E quindi io partirei da qui.
Invece, vabbè. Oramai è qua.
Io quindi partirei proprio ricominciando facendo la tua storia, partendo dall'inizio, dagli esordi, dalla banca.
Va bene, partiamo dalla
subito
banca.
Bene, in app.
Allora, innanzitutto ringrazio Marco Minghetti per questo epitafio. perché allunga la vita poi alla fine, sembrava che stesse parlando di una di quelle figure che mancano, cristianamente mancato alla fetta dei cari. Ma è un curriculum vitae fatto da un uomo d'azienda. Marco lavora come responsabile comunicazione interna del gruppo Eni. Ci siamo conosciuti non nel comico ma nella consulenza. Ho lavorato per l'AGIP, ho fatto una battuta spiritosa all'epoca per l'allora presidente Guglielmo Moscato e venni mandato in Nigeria. Ma non per scherzo, a fare dei corsi di formazione a Lagos e a Port Harcourt per aver fatto lo spiritoso con un uomo siciliano di antica natura. Oggi, grazie a Dio, al limite ti buttano fuori dalla RAI, non succede niente di male. La paura mia era quella di parlare, quando mi hanno chiesto di venire a Sarzana, in questo bellissimo posto, adesso ringrazio anche per l'apertura dei tendoni, perché si era creato un microclima dove ho visto venire fuori dei tronchetti della felicità sotto... che l'unico tronchetto della felicità vero è quello Provera, che lui è felice da solo. Ed è felice anche a Fef. Però ecco, l'obiettivo primario di quando mi hanno chiamato Festival della Mente, della Creatività, mi è venuto a dire cosa c'entro io. In fondo, un bancario, ho fatto 12 anni di banca, 12 anni di banca, vedete il silenzio che si diffonde, come se uno avesse avuto una malattia. No, è un lavoro e anche che mi ha dato tanto. Però mi ha tolto anche tanto, mi ha tolto la creatività in banca all'epoca, parlo degli anni 80, io venivo dal servizio militare, avevo voglia di fare di lavorare ma anche di studiare, non ho potuto fare l'università perché mio padre aveva detto uno l'altro, è toccato all'altro, mio fratello, e che ancora oggi gliela meno questa storia qua. Mio fratello è professore di lettere, è una vittima del precariato, è stata vittima del precariato, poi oggi invece ha un posto di lavoro in una scuola per disadattati, perché quelli che gli hanno dato sono dei ragazzi veramente rovinati. E mio fratello però l'ha vissuta come una sfida, anche perché non poteva fare altro, per cui gli hanno detto o prendi questo, non insegni, fa, allora accetto la sfida. Io invece sono andato avanti con la banca, dopo il militare, ho fatto delle domande, dei curriculum vitae che ho consegnato nelle hall delle banche che mi piacevano, fisicamente, l'ambiente di lavoro quanto importante, cioè mi piaceva lavorare, mi sarebbe piaciuto lavorare là, ma non avevo raccomandazioni. All'epoca c'erano delle banche, parliamo di una banca a caso, il Banco Ambrosiano, con le quali se eri raccomandato dal parroco lavoravi, il parroco ti faceva lavorare. E poi facevano dei colloqui strani, in che posizione facevi l'amore, io non avendo neanche fatto all'epoca l'amore ho dovuto mentire, mi hanno sgamato subito. E la parte bella invece era che ho consegnato in una banca inglese, la Standard & Chartered Bank, dove mi hanno fatto un colloquio a cui sono andato molto preparato, mi sono preparato sulle poche cose, le nozioni che avevo, e mi hanno chiesto, do you play football? Adesso prego, mi hanno chiesto se giocava a pallone. E così, abbiamo bisogno di un mediano nella squadra. E io non lo ero, ho detto, perfectly my role. Perché ero paraculo, avevo bisogno di lavorare. Entrato nella banca ho notato una cosa grave, la grave cosa è l'entusiasmo. La banca come tomba dell'entusiasmo. È entrato pieno di euforia, sono andato a fare un lavoro che mi è piaciuto, mi ha dato la cassa valute mi permetteva di esercitare le lingue, perché parlavo con clienti o turisti stranieri. E quando ho cominciato a esercitarla questa mia funzione, nei primi 3 mesi di prova intrattenevo i clienti allo sportello che ridevano già allora, e il mio funzionario di allora... veniva chiamato tic tac perché era pieno di tic, povero uomo, cioè un uomo si tirava la cravatta, un tic classico dei bancari, a tirarsi la cravatta con questo colpo di tosse imbarazzante, e lo sentivo dietro di me ogni giorno. E lui venne da me e disse, Bertolino, non ci siamo capiti, qui c'è troppa allegria, il lavoro non è allegria, il lavoro è sofferenza. Dissi, ma io sono appena entrato, appunto, devi morire, ma ricordati che devi morire, come i frati, no? E io ne feci una mia regola di vita, non mi va, non mi piace. La hall della banca era piena di gente quando c'ero io, ma perché li intrattenevo? Mentre aspettavi i tempi tecnici delle operazioni, non c'erano i computer, c'erano le NCR, pochi se le ricordano, delle macchine a scheda perforatrici. Non c'era il computer, per cui l'estratto conto andava stampato con una macchina a carbone quasi, no? E veniva dato al cliente 20 minuti dopo, e nei 20 minuti si parlava, del più del meno. Si faceva la fidelizzazione del cliente, come oggi si chiama, ma all'epoca non andava bene. Il mio funzionario diceva: la hall deve essere vuota, non voglio vedere gente che aspetta, perché bisogna servire il cliente e mandarlo via, servire il cliente e mandarlo via. Anche oggi è più o meno la stessa cosa, in alcuni istituti, però si parla di customer relationship management, cioè la relazione, il management delle relazioni. Io delle relazioni ho fatto la mia storia. La motivazione, ecco qui andiamo nella risposta a Marco, per non fare un soliloquio, la motivazione non era molto alta. Non era molto alta perché veniva frustrata dagli eventi. Allora, quello che voglio dire, si parla tanto di creatività aziendale, io vi porto il mio contributo, che vale anche per i comici. La creatività aziendale è legata a come va l'azienda. Cioè, sei molto creativo, paradossalmente, quando le cose vanno bene non ce n'è bisogno, perché le cose vanno già bene. Quando le cose vanno male, che serve la creatività, non lo puoi essere perché sei demotivato e preoccupato, hai paura di sbagliare. Io ho vissuto una banca che è stata venduta. Ma la banca è stata venduta perché non aveva più voglia di investire. La seconda banca si chiama Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Pensate che nome. Cioè, la centralinista, quando rispondeva per Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, aveva già attaccato il telefono dall'altra parte, perché era troppo lungo. Infatti poi ha risposto Hong Kong Bank e pensavano uno scioglilingue. L'Italia poi con l'inglese non è mai stata granché. Una banca di Padova ci mandò una volta una lettera indirizzata alla Hong Kong Dancing Corporation. Per dire a che livello eravamo messi. Abbiamo chiesto a un signore una volta di mandarci una lettera via fax, ci è arrivata per posta via fax. Cioè, siamo un esercito di rincoglioniti, diciamocelo. Allora, sembrano barzellette, ma è verità. Allora il mio direttore fece una cosa bella, cioè decise di dare la motivazione. Il direttore è sempre una figura di riferimento in una banca piccola, disse: bisogna dare una scossa di motivazione, gli utili ci sono, la banca va bene. Fece una cena, una bella cena. La prima cena venne fatta in un locale a Milano, si chiama Giannino è un bel locale, ricchissimo, era all'epoca vicino via Cellini, e c'eravamo tutti, tutta la banca, e lui, il direttore, si alzò a un certo punto, era vicino a Natale, e disse: vorrei fare due parole, ma non so se è il caso. E c'è un esercito di apostoli intorno ai direttori che dicono: sì, direttore, parli lei che parla così bene, di fantoziana memoria. E lui disse: ma no, ma due parole a braccio. No, direttore, le dica di più di due. Allora lui tirò fuori un papiro che era dell'anno scorso e cominciò a dire: vi ringrazio perché è bello avervi qua, perché siamo una grande famiglia, perché è grazie al contributo di tutti voi che la banca è riuscita ad avere i risultati, e tutti voi avrete un riscontro. Perché? Perché voi meritate. Per cui, Bertolino, lei ha chiesto di fare uno stage in Inghilterra, lei avrà lo stage in Inghilterra. E questo senza dirmi grazie, perché se l'è meritato. Cioè, è stato un momento che ci siamo commossi, c'era della gente che uscendo faceva baciare al direttore i bambini. Come se avesse un effetto taumaturgico. E lui, in una crisi mistica, quasi li benediceva. Due anni dopo, a questa meravigliosa cena, la banca ebbe un tracollo dovuto ai pronti controtermini in titoli, è un linguaggio un po' per iniziati. Erano dei soldi dati contro dei titoli, CCT, BOT, insomma la banca l'aveva presa questa operazione un po' alla leggera e andò male. E il direttore era nel dubbio se fare o non fare questa cena. Ce la facciamo o non la facciamo la cena di fine anno? Voi cosa avreste fatto? Si fa o non si fa quando le cose vanno male? Si fa. Si fa perché sennò la gente comincia a chiacchierare. Alcuni miei colleghi erano addirittura preoccupati quando venne il fiorista a tagliare le piante e dice: non le posso lavorare qua, le devo portar via. E portò via le piante dalla hall della banca. E un mio collega mi disse: cominciano dalle piante. Pensate come eravamo terrorizzati. Beh, per dire, la cena l'abbiamo fatta. Questo vissuto fa ridere, ma mi piace ricordarlo perché ci sono passato. L'abbiamo fatta. Il direttore ebbe una scelta infelice. Prese un ristorante per risparmiare, non più in centro a Milano, ma a Sizzano, in Pavia. Sizzano in frazione Campomorto. Vicino al cimitero il ristorante si chiamava e si chiama tutt'oggi Cipirimerlo. Pensate di essere invitati a una cena al Cipirimerlo, già ti va. Fu una cena tristissima, pesante. E alla fine questa volta nessuno aveva invitato il direttore a fare il discorso, ma lui volle farlo a tutti i costi. E si alzò in piedi, guardò la platea e disse: davanti a un gelato flambé, una tristezza, un gelato con uno zuccherino incendiato sopra, un fuoco fatuo, sembrava di... si confondeva col cimitero. E il direttore si alzò e disse: volevo parlarvi. E tutti: ma no, direttore, dai, andiamo avanti. E poi fece una metafora, l'uso della metafora è sbagliato, disse: volevo dirvela, ma non so che parole trovare. Dice: cosa fa il buon giardiniere quando l'albero non dà più frutti? Ci fu un momento in tutta... e c'era sempre un collega ottimista che fa: pota? E l'altro gli fa: sì. E c'era il più ottimista che fa: ma perché non concima? Lui fece il segno della forbice, per cui tutti quelli, lo stage mio non era più a Chicago o a Singapore sulla borsa dei cereali, ma era ad Arzignano, vicino a Vicenza, perché la banca venne venduta alla Popolare Vicentina e io avrei dovuto andare a fare le pelli, e allora quello mi ha dato la spinta per andarmene dalla banca. Un'ultima cosa, Marco.
Sì, poi ti fermo perché...
Sì, no, sì, giustamente.
Non si fanno,
no, un'ultima cosa ci tengo, non vorrei dare un'immagine drammatica. C'è anche un fattore emotivo, le persone che vanno in banca, io sono sicuro, adesso per non esagerare, banche, assicurazioni, c'è un sommerso di creatività enorme, perché ciascuno pensa che la creatività non vada applicata nel posto di lavoro, perché il lavoro non merita questo, lo studio non merita questo, invece il lavoro è quello dove noi passiamo bene o male una marea del nostro tempo, io ci ho passato tante ore a lavorare là, e vedevo che c'erano dei colleghi, ad esempio, che non la volevano applicare loro, perché non è solo colpa dell'istituzione, è colpa nostra che ci adagiamo. Un mio collega viene chiamato addirittura l'incantatore di tabulati, perché me lo ricordo ancora oggi, si sedeva e lui doveva controllare le firme sui tabulati se erano over limit, cioè se superava il conto corrente, e lui fissava il tabulato, al che un funzionario una volta disse: Costa, non vengono su da soli col piffero, deve girarli con la mano. Ecco, lì siamo davanti a una casistica alternativa.
Va bene, allora io adesso fermo Enrico perché è proprio il mio ruolo.
Ma hai toccato sui ricordi.
Perché l'idea di tutto questo è di tirare fuori anche due idee intelligenti, insomma, da proporre a chi è venuto qua a sentire.
Ho portato te apposta.
E, no, però ecco, veniamo su questa cosa della banca, ma almeno una cosa buona nella banca non c'è?
Sì, sì,
in termini di creatività.
La banca non è, forzava un po' la creatività, cioè non mi dava modo, e parlo di banca, ma accomuno tutti i lavori dove non si è richiesti di essere creativi. La banca però creava disciplina, e secondo me la creatività ha bisogno di disciplina. Non accetto ancora oggi il concetto che si possa fare un programma in televisione senza un minimo di organizzazione. Non accetto che si possa fare uno spettacolo teatrale senza organizzazione. Non si può andare su un palco e dire quello che si pensa. Anche se non sembra, io e Minghetti ci siamo preparati. Perché per rispetto a chi viene ad ascoltare, ci vuole un senso. Allora la banca dava disciplina, e questa disciplina mi è rimasta dentro, mi è rimasta molto come idea che le cose prima di farle bisogna prepararle, che bisogna avere un riscontro, anche se poi magari uno non le realizza lì. Io ho l'aneddoto di un altro collega, questa volta positivo, per cui diamo una cosa positiva. Questo collega una volta mi ha confessato che lui non gli piaceva lavorare lì, andavamo fuori a bere il caffè insieme e mi fa... parlava un po' come l'orso yogi, lui parlava così, e avevo un po' di timore verso di lui, no? Dicevo: ma cosa c'è, ma cosa fai tu nella vita, cosa vorresti fare se non lavorassi qua? Io faccio il miele. Era uno che aveva delle arnie con delle api vicino a Pavia, tutti da Pavia vengono, e lui gli ho detto: ma il miele non ti dà da vivere? Fa: è buono ma non abbastanza. Allora, morale della favola, dopo anni sono andato in un albergo a Londra e ho trovato Honey from Italy, Brezzos con la S, mi ricordavo che si chiamava Brezzo questo collega, ha fatto il miele, ha lasciato la banca, ha fatto un lavoro che gli piace. Il rischio qual è? Che è la narcosi della 17ª mensilità, cioè la paura che non c'è lo stipendio, la paura che non puoi farle perché perdi lo stipendio. Ancora oggi i miei colleghi, che quando li rivedo mi dicono: e te sei fortunato. Faccio: perché sono fortunato? Ho fatto una scelta, io me ne sono andato per fare la mia creatività, ho preso coraggio. Ma te non c'hai famiglia. Fa: non è vero, ce l'ho anch'io a modo mio, no? Fa: te non c'hai il mutuo. Insomma, diciamo allora che la creatività è legata al mutuo. Quando cada quello potrà ripartire.
No, ma invece facciamo un altro tipo di riflessione. Siamo alla festa della creatività, ma nel mondo aziendale, che poi è quello che noi rappresentiamo qui in questo momento, è poi sempre necessaria la creatività. In realtà ci sono aziende che non sono creative,
vero,
hanno grandissimo
è vero,
successo.
È vero anche questo, per cui la banca di per sé non richiede in certe funzioni creatività, ma non fermiamoci sulla banca, andiamo a vedere, ci sono aziende che hanno determinato il loro successo, le abbiamo anche studiate insieme, sulla base della ripetitività della loro offerta. McDonald's, per fare un esempio completo, non ha mai stata creativa, se non nell'offerta non lo è, anzi, quello che ha garantito il successo di questa impresa è che dovunque vai nel mondo c'è lo stesso marchio, lo stesso prodotto, anzi non cambia di una virgola, e ha fatto i miliardi probabilmente, è stata creativa nel modo di proporre il prodotto, però secondo me c'è la possibilità di abbinare a questo schema anche una creatività individuale, cioè le persone devono abbinare questa creatività. Allora io penso che sia utile fare una riflessione su questo campo. Nello spettacolo teatrale e televisivo, tornando alla mia attività di adesso, la richiesta attuale non è quella del monologo. Non so, l'avrete notato, no? Ci sono programmi televisivi che richiedono maggiormente il tormentone, quello che la gente ricorda facilmente e ripete facilmente. Zelig ha creato un alone di risposta del pubblico dove il monologhista non può esprimersi, perché giustamente il tempo televisivo è corto. Walter Chiari, faccio un esempio di uno dei più grandi, un mio modello, uno dei più grandi attori comici che abbiamo avuto a mio avviso. Walter Chiari aveva 25 minuti senza interruzioni e li giustificava tutti. Perché io ho visto un filmato a Cervia quando sono stato premiato con il premio Il Sarchiapone d'Oro, che tengo ancora in casa come una reliquia. Hanno fatto vedere un filmato alla piazza, che era gremita, con ragazzi molto giovani anche, che non conoscevano neanche chi fosse Walter Chiari. Il filmato era in bianco e nero. E posso garantirvi che c'era un silenzio e hanno riso tutti. Perché faceva quella barzelletta del Marziano, l'invasione dei marziani, dove faceva 7 personaggi, lo stesso, senza cambiarsi di vestito, solo cambiando atteggiamento e voce. Allora dico, oggi non può più essere così, ma questo non vuol dire che perché è così non bisogna più fare creatività, bisogna scegliere strade alternative, sì, la creatività è scegliere alternative.
Anche perché su questo tu sai che io non sono d'accordo, io sono una diatriba, cioè noi, perché l'esempio per esempio di Marco Paolini, che senza nessun tipo di pubblicità fa una cosa sul Vajonte e ogni volta mano a mano che la gente zippando va lì e si ferma, o l'esempio di un Benigni che fa la Divina Commedia.
Su Marco c'è una mia teoria, io Marco lo conosco bene.
No, è questo fatto del monologo che si deve decidere, che non ha successo.
No,
a me sembra francamente.
Io sarei d'accordo, però le regole della televisione. A Paolini, dato che ci siamo conosciuti e mi ha invitato a casa sua e mi ha fatto proprio una predica su questa cosa, dicendo che il comico rispetto al suo, gli ho detto: guarda Marco, che a te sei un cantore delle disgrazie, gli ho detto, perché ti sei beccato il Vajont, hai preso Ustica. La gente non cambia canale perché ha le mani. E lui si è messo a ridere, grazie a Dio. Però ha riso come ride un attore, per cui un po' impostato. Ho temuto che mi cacciasse fuori di casa, invece è un uomo di un'estrema intelligenza e competenza e capacità. Allora l'idea è di fare qualcosa di realmente creativo, abbinando il concetto della disciplina che abbiamo citato prima e anche della ripetitività, però mettendoci dentro qualcosa di proprio, di individuale.
Sì, anche perché sennò si arriva a quello che è la televisione oggi, dove praticamente hai dei programmi clonati, dove non solo non è più facile distinguere fra quello che è il passaparola di Canale 5 rispetto alla Amedeo, cioè uno è più grasso, l'altro è più magro, ma è il massimo del distinguo.
Devo fare anche attenzione, perché qui mimetizzato il pubblico c'è il responsabile degli autori del mio prossimo programma, Marco Posani, e se lui mi vede dire una cazzata, poi dopo non fa più il programma con me, per cui devo fare anche attenzione.
Una cazzata, io ti cito Solbello, che è, come sai, è un premio per la letteratura, che a un certo punto in un suo romanzo dice: oggi in TV è impossibile distinguere una guerra da una partita di baseball. Perché è così? Perché ti propongono la guerra come se fosse un videogame e la partita come se fosse una guerra. Quindi è proprio impossibile anche non solo distinguere fra due format simili, ma anche fra due programmi totalmente diversi. È la notte in cui tutte le vacche sono nere. Guarda, non mi sembra che con questo modello qua possiamo andare
molto avanti. Io sono d'accordo con Marco, però Marco e noi e voi non siamo poi il target televisivo italiano. Cioè, la discussione che c'è stata sui pacchi di Bonolis. Paolo è un grandissimo professionista, i pacchi erano un programma a cui Rai teneva molto, i pacchi Bonolis li consegnava e li apriva, il nostro premier ce li tira, però è una situazione dove ognuno gestisce la sua situazione, no? Però il vedere la televisione omologata sui quiz, il popolo dei quiz, vedere Marzullo, che secondo me è indicativo, quando a un certo punto è stufo persino lui e dice: si faccia una domanda, si dà una risposta e se ne vada fuori dai coglioni. Cioè, è imbarazzante, perché sei in un mezzo televisivo. A me la cosa che colpisce di più è che la TV deve anche attraverso di noi migliorare la proposta qualitativa. E secondo me le reti Rai non devono competere verso il basso, dove c'è questo gorgo che trascina tutti, ma devono competere verso l'alto. Competere verso l'alto vuol dire perdere quote. Questa è la parte deontologica. Vuol dire perdere quote, vuol dire attingere al finanziamento della gente che paga il canone, se ancora lo paga. Vuol dire evitare di competere sui prezzi, sulle cifre. Vuol dire non portare Albano all'Isola dei Famosi, oppure portarlo, pagarlo, ma lasciarlo là per sempre. Questa è una cosa che è una garanzia per tutti, che non torni più. Allora, questa è una competizione dura. E noi siamo degli strumenti in questo senso. Strumenti dove poi si dice dobbiamo fare qualcosa di diverso. Ecco, la creatività si può applicare in televisione col concetto del ristorante di prima. Cioè, Marco, e lo dico perché è qui, mi consiglia dei libri, li legge per me, poi mi fa dei sunti e io sembro che li ho letti. È una cosa bellissima. Uno di quelli che ha letto lui, che mi ha spiegato, si chiama Medici Effect, non è ancora uscito in Italia, di un professore, Franz Johansson,
esatto,
che è dell'Università di Harvard. L'ho letto con attenzione. Medici Effect spiega, l'ho letto con attenzione tramite lui, i concetti base sono che perché ha avuto successo la Firenze dei Medici? Nella Firenze dei Medici c'è stato il Rinascimento. Il Rinascimento non è nato dalle moltitudini, è nato da tantissime personalità, cioè pochissime personalità, scusate, integrate perfettamente. Era aperta agli scultori ellenici, era aperta ai musici, era aperta agli arabi, era aperta a qualsiasi cultura e c'erano poche persone. Il segreto della Firenze Medici era tante persone che sponsorizzavano, poche persone che lavoravano insieme e senza alcun tipo di preclusione. E c'era soprattutto una grande contaminazione gli uni con gli altri. Ecco, secondo me questa è una chiave che dovremmo prendere anche noi a livello televisivo, cioè una contaminazione. Non si può lavorare in enormi gruppi, ma fare l'effetto Medici, cioè far scaturire da una Firenze che era stata presa povera, che seguiva il Savonarola, che era allucinante, che piangeva, che era rovinata, e farla diventare uno splendore. Secondo me si può fare e non è necessario avere enormi risorse economiche, bisogna avere risorse umane, cioè gente che ragioni e che a cui ascoltarla, perché oggi quando si dice non si può fare creatività se non ci sono i soldi, la creatività viene aguzzata dalla mancanza di soldi. Io quando sono stato in una situazione come Ravello, che mi hanno detto lei è un assessore, dico bene, cosa facciamo? Fa, non hai il portafoglio. Ho capito, me l'hanno ciulato già. Fa, no, dico, volevo dirle che, e un giornalista del Mattino di Napoli mi disse, ma com'è che lei viene qua a fare l'assessore? Cosa le è venuto in mente? Gli ho detto, guardi, sono venuto qua per fermare i flussi migratori, perché prima che venisse lei a fottere il posto a me, scendo io e glielo fotto a lei. È rimasto malissimo. Ma guardi che lo scrivo, Ecco, se la creatività però la affidiamo a Calderoli, è finita. Io lo posso dire con amore perché... No, però anche lui lo è. Calderoli è un fenomeno di grande creatività, ho sbagliato. Calderoli, quando l'hanno nominato, si è autonominato, commissario, pochi lo sanno, delle guardie forestali calabresi. Questo è stato il commissariamento, si è autonominato. Gli hanno detto, ma scusi, a che titolo si nomina lei? Lui ha detto, cammino spesso nei boschi. A questo punto, se voi fate 3 bancomat, siete governatori della Banca d'Italia. È lo stesso criterio.
E forse non sarebbe male, tutto
non sarebbe
sommato,
male.
Visto
la situazione attuale.
No, stavo dicendo dei ristoranti, come la possibilità alternativa.
Ecco, l'alternativa ai ristoranti che c'era anche citata su questo libro, interessante, è che ci sono ristoranti negli Stati Uniti, ristoranti che hanno cambiato tutto. Per esempio, un ristorante senza menù, che sta funzionando molto in America. Cioè, uno arriva, mangia quello che c'è. Le materie sono in cucina, paga meno ovviamente, ma non al menù. C'è un altro ristorante che è un ristorante a tempo, dove non paghi quello che mangi, ma il tempo in cui ti fermi. È interessante perché vuol dire fare più coperti. Cioè tu non paghi, la quantità la decidi tu, però devi stare un'ora, scegli se pagare un'ora o pagare 2 ore. E poi la cosa più grande, un'idea geniale per me, è il ristorante senza cibo. Te lo porti da casa e ti danno lo spazio. Ci sono dei single, persone che non hanno casa per fare delle cene, ti affittano camerieri, spazio, tu vai in cucina, ti cucini le tue cose e mangi. Questo vuol dire che il modello McDonald's è senz'altro interessante, ma ci sono 3.000 modi di fare ristorazione. Certo. E vuol dire metterci la testa e guadagnarci. E c'è gente che su questo ci guadagna. Allora io penso che la creatività sia in ciascuno, in qualsiasi lavoro. Il cuoco che è venuto, e amo chiamarlo cuoco perché ha fatto una presentazione basata sulla creatività nella cucina. Creatività è ovunque. E allora secondo me se si sta in cucina possiamo farla anche in televisione, evitando di fare le prove del cuoco, ecco, dove vedi che ti fanno quella padella, poi dicono ecco la vista, la gente a casa ha fame, via, se la mangiano loro e salutano mentre se la mangiano. Quelle domeniche del villaggio dove vanno a svegliare la gente la mattina in costume, a rompere le palle, che secondo me Mengacci un giornato gli sparano qualcuno, perché alle 7 tutti in costume che ballano, lui fa la tavolata e poi sparisce tutto, cioè un classico. Questo secondo me è così.
Allora, proviamo a ritessere un attimo le file, perché come potete capire con Enrico è un po' difficile cercare di trovare. Sei destrutturato. No, eravate al momento del passaggio, no, dalla banca, la tua decisione di uscirne, perché un aspetto credo fondamentale della creatività è poi anche il coraggio. Perché io credo, sì, che ci voglia coraggio a rinunciare. Io, per esempio, sono da 18 anni a Leni e penso che ci resterò per i prossimi 18.
E quindi... ti conviene, nel senso che... No, beh, il coraggio è dettato anche dalla necessità, dalla provocazione. Quando mi dissero di andare a... Io non volevo uscire dalla banca, mia madre era preoccupatissima. Cioè, quando devi maturare la decisione di dimetterti da un posto fisso per andare a fare qualcosa di creativo, è dura. E ho detto a mia madre fa, fai un po' quello che vuoi. Mia madre ancora oggi, che faccio l'attore, o il comico, meglio il comico, l'attore è una cosa grossa. Quando vengo l'ho portata a teatro a vedermi, perché quando io mi sono licenziato, mio padre non andava in giro a dire che me l'ho licenziato, diceva a tutti che ero in aspettativa. Fa, è un po' malato. Fa, come è malato? Per un padre, allora, perdere un figlio funzionario in banca era come perdere un figlio al fronte, non lo diceva in giro. La paura mia è che ancora oggi mio padre questa cosa non l'ha digerita. Li ho chiamati a teatro per dimostrare che questa gara, questa sfida l'avevo parzialmente vinta. C'erano 800 persone quella sera, ho curato che ci fosse il pieno. Li ho fatti venire, li ho messi in prima fila, hanno visto lo spettacolo, la gente rideva. Alla fine mia madre è venuta a farmi complimenti quasi piangendo, ha fatto, che avevi resunti. Che in milanese vuol dire avevi ragione tu. Mio padre non era con lei. Ha aspettato che uscissero tutti, il regista, i colleghi, gli autori, i musicisti. È venuto per ultimo con una faccia anche incupita e mi fa, ascolta, hai fatto l'università, ti ha fatto il master, te laureate chi è de là, per finire a fare il scemo. Attenzione, perché il scemo, in milanese, lo scemo è generico, il scemo è uno soprattutto. Per cui è un complimento. E poi gli ho detto, papà, ma perché il scemo fa? Ma non hai visto? Come non ho visto? Ridono di te. E questa cosa mi ha colpito, perché in effetti è vero, cioè abbiamo fatto tutta questa strada per far ridere. Ma però io mi sono accorto che c'era questa componente, quando facevamo i corsi anche in AGIP con i geologi. Il geologo non è mica uno che ha una grande fantasia, trivella per terra, trova il petrolio bene, se no si butta lui di testa, non è che c'è una... E i geologi ridevano, e lui era meravigliato, diceva, qui c'è, secondo me c'è qualcosa che non quadra, sta parlando della leadership, sta parlando della... E poi l'italiano è portato, permettimi di raccontare questo aneddoto perché è fondamentale, l'italiano è portato a sdrammatizzare le cose. In Inghilterra, in un anno che ho fatto di Inghilterra di lavoro, gli inglesi vanno ai corsi di formazione con quella teoria del rispetto del relatore, chiunque esso sia. Entrano e fanno, that's good, fantastic, you know, I approve it, really fine. E anche se non gliene frotte niente, hanno un automatismo, dicevo, I really, really believe in it. Escono e fanno, what do you learn? Nothing. Non hanno capito una fava, ma vanno avanti. L'italiano no, l'italiano commenta con la faccia. L'italiano, quando fa il corso di formazione sulla leadership, andavo dai capi, mi ricordo nel Bresciano c'era uno dell'industria del tondino che mi guardava così. E facevo gli esempi, cosa vuol dire essere leader? Cioè, essere leader non vuol dire, e quello dovremmo spiegarlo anche al governo, il leader non è uno che ha autorità, è uno che ha autorevolezza. Il leader non si fa seguire perché impone gli altri, lo seguono perché è autorevole. Allora questa che è una cosa semplice, il bresciano fa, mi faccia degli esempi, che... Ho detto, guardi, glieli faccio subito, li ho qui. Uno si chiamava Gandhi, Mahatma Gandhi. Non era leader perché imponeva, era leader perché diceva, noi non ci faremo prendere le impronte digitali dagli inglesi. Ma noi li uccidiamo? No. Noi non permetteremo a nessun inglese di prendere le nostre impronte. E la gente lo seguiva, senza violenza. Un altro è Martin Luther King. Noi non prenderemo un autobus guidato da un bianco. La gente faceva 13 km a piedi. E io mi infervoravo su questa cosa. Cioè, un altro è John Fitzgerald Kennedy. Si può essere d'accordo? No. Ma quando disse, americani, non chiedetevi cosa può fare l'America per voi, ma cosa voi potete fare per l'America. E lui lo seguiva, mica come l'altro che gli fa, c'è l'uragano? Salvatevi! Capace di dirlo anch'io, salvatevi. Il sottotesto era, salvatevi tanto, io sono a Washington. Il concetto qual è? Il concetto era queste 1, 2, 3, e gliel'ho spiegato, mi sembravano degli esempi chiari, ma il bresciano non era convinto. Il bresciano mi alza la mano e fa, senta, ha fatto del bel esempio, molto bello. Però, scusi, gli ha sparato a tutti e tre, lo faccia lei il leader, che io faccio il leader.
Cultura. Senti, Enrico, Con questa serie di aneddoti tu poi ci hai già portato nella seconda fase, sì, in realtà, della tua carriera, quella di consulente che tu hai fatto per molto tempo in una grande multinazionale, tra l'altro della consulenza internazionale. Ecco, questo tipo di esperienza cosa ti ha dato sul tema della creatività?
Beh, sul tema della creatività il consulente, il formatore è obbligato a tenere le persone incollate, proprio per questo meccanismo del mancato apprendimento, cioè una sfida più alta. Se avessi fatto il formatore in Inghilterra sarebbe stato eccezionale, perché come vi dicevo, anche negli Stati Uniti, anzi l'americano ingigantisce le cose quando fa, it's fantastic, you know, it's really, believe me or not, that's the best course, e poi gli fai alla fine, hai capito qualcosa? Nothing. Però almeno ti gratifica con la sua euforia. L'italiano invece è dura, poi l'italiano quando vede che deve tornare a scuola matura dei comportamenti infantili. Io feci un corso in una grande azienda di moto, provincia di Varese, di cui non voglio fare il nome, dove c'erano tutti i dirigenti presenti, compreso l'amministratore delegato. Mi sono girato a fare una cosa alla lavagna e ho sentito proprio con il sibilo di una cannuccia che sparava un pezzo di carta. E uno che si è colpito sulla... Mi sono girato, ma parlando di gente di 50 anni, sono girato e ho detto, scusate, ma chi è stato? E il direttore del personale ha alzato la mano, sono stato io. Ho detto, la ringrazio per una responsabilità. No, voglio dirle anche però che è da mezz'ora che mi tira la carta lui con l'elastico. Ma a scuola, è un'azienda, capite? Lì ci sono in ballo i fatturati, miliardi. Allora io penso che la gente torni un po' all'infanzia. La consulenza mi ha dato la capacità, che io devo ringraziare questo connubio che non ho mai abbandonato, la formazione teatro e formazione anche televisione, perché ti danno il modo di tenere le persone sedute e che ti ascoltano, perché la gente quando dorme non apprende niente. Io sono sicuro che una certa televisione che sta andando oggi, alcuni programmi, funzionano solo o l'audit l'hai messo gente che è legata e imbavagliata, oppure ce l'ha in mano il telecomando la suora nell'ospedale. Io ho sempre questa immagine qua della suora con la gente ingestata, cambia, e fa no, guardiamo Mara Venier, no, non si riesce a cambiare. La suora, è la suora che decide lei e fa audience, perché quello, c'è gente che cammina là per cercare. E poi è anche la tecnologia che ci ha fottuto, perché ai tempi miei, quando ero bambino io, mia madre insisteva per farmi vedere l'Odissea, non so chi di voi se la ricorda, era terrificante. I bambini di oggi non lo sanno, ma c'era Ungaretti che faceva il riassunto all'inizio, faceva Odissea, allora. Cioè, i bambini erano spaventati, tutti. E mio padre diceva, cambia che la rotola del coglione, era Omero, Mio padre fa, cambia il canale, ma non c'era il telecomando, e mia madre fa, alzati e cambia tu. Ma no, perché non c'era, adesso col telecomando è una strage, insomma. Sì. Per cui ecco, la formazione e la consulenza mi hanno permesso di conoscere delle dinamiche di comportamento che mi sono state utili a teatro. Il teatro e la tecnica di Molière, cioè l'immedesimarti, il sorridere con gli altri, anche sui difetti nostri, mi è venuto utile nella formazione, perché l'uso della metafora e delle storie, degli aneddoti, a distanza di anni ho incontrato i miei partecipanti ai corsi di formazione, non ricordano la teoria del cross-selling o il process reengineering, si ricordano gli esempi, perché la gente ricorda le metafore, gli esempi. Questa secondo me è l'utilità di questo vivere insieme.
Quindi, insomma, fra il lusco e il brusco, perché devo cercare poi di riassumere le cose che tu dici, no? Tu in realtà ci hai dato una serie di concetti, hai detto la creatività è disciplina, la creatività è coraggio, la creatività è puntare alto, quindi anche uno standard qualitativo. E, la dimensione del confronto con la diversità, quando accennavo al tema anche della tua esperienza in una multinazionale, è un tema importante.
Sì, importante, perché oggi come oggi, ecco, la Firenze dei Medici mi ha portato quell'esempio. Ho lavorato per una multinazionale della formazione danese, il capo era danese, è nato là per caso e ha voluto che tutti noi fossimo formati in Danimarca. Io andai in Danimarca per un periodo di settimane, peraltro paese anche morfologicamente a livello femminile interessante. E andai là anche con quello spirito dell'entusiasmo, volevo conoscere questa Danimarca e vedere. E non sapevo una cosa, che non sarei stato alloggiato in albergo, ma sarei stato messo sotto una sorta di grande fratello, che allora non c'era ancora ma esiste, nelle piccole casette vicino a Copenaghen, a convivere con gente di altre nazioni. E saremmo stati osservati da una psicologa. La psicologa veniva ogni tanto a vedere i nostri comportamenti, come reagivamo a contatto con gente di altre nazioni. Vi parlo di 15 o 16 anni fa. Io arrivai entusiasta e venni messo in una casa con un olandese, un ragazzo olandese, un finlandese e una donna spagnola. Dovevamo cucinare da soli, ci riempivano il frigo di surgelati, dicevano, la sera, finito il corso, fatevi voi da mangiare. Ho notato come l'Europa è un concetto veramente lontano di là da venire, perché abbiamo culture e tradizioni totalmente diverse. Vi faccio un esempio su tutti, la cena. Il finlandese cena alle 16, perché è il suo paese, il sole cade presto, e se lo fai cenare prima o dopo è rovinato, non ha più fame. Allora lui cena alle 16, poi beve vodka rossa e russa dalle 17 alle 21. e abbiamo una figura davanti difficile da gestire. L'olandese cena alle 18, a modo suo, la spagnola non aveva intenzione di cenare prima delle 10. E io ho chiesto, ragazzi, siamo qui per fare gruppo, ceniamo insieme una volta, io sono alle 8:30, da noi si usa quello. Abbiamo fatto negoziazioni, alla fine abbiamo deciso di fare un surgelato alle 18:15. La spagnola l'ha preso come un aperitivo, il finlandese è arrivato stravolto, già ubriaco perché aveva attaccato a bere prima, però siamo stati in compagnia. Ecco, io penso che se uno ragionasse come la Fallaci, l'olandese si sarebbe fatto esplodere nel frigo.
Dico una a caso.
Va bene Enrico, va tutto bene, però ecco, quando poi si parla, no, di questa, della creatività, no, bella eccetera, però è una roba che poi si può misurare, cioè, sì. È una cosa che si può quantificare.
Si deve quantificare, perché l'essere creativi senza misurazione non ha un senso, cioè, anche la mia attività dovrebbe essere misurata in questo senso.
Ecco, quindi tu credi nella misurazione?
Io credo di sì.
Ecco, perché io a questo proposito mi sono portato una cosa che non
cosa?
So se ricordi, e adesso te la ricordo,
no, ancora
io.
Quello?
È quello. Qualche settimana fa è uscito sul Corriere Magazine un interessante articolo di Aldo Grasso, il maestro, il decano dei critici. Perché dice, misuriamo, quantifichiamo, dice, caccia al comico che vi fa solo piangere, questo è il titolo, fa tutta una lista, diciamo, il comico che non fa ridere o fa piangere, dice, al primo posto metto Pino Insegno, la premiata ditta, fa tutta una serie di altre cose, ma cita poi una certa Guglia Soncini, dice, sostiene invece che la palma del comico meno comico spetti a Enrico Bertolino, in compagnia di Dario Vergassola e della compagnia, vuol dire, Enrico Brignano. No, ecco, allora, se la misurazione, la quantificazione vale, una misurazione, una valutazione pubblica, peraltro, di questo genere, quanto vale?
Beh, vale perché è fatta da un critico televisivo, per cui va rispettata. Peraltro poi magari gli può capitare un incidente, una cosa che uno può capitare, nel senso che è una cosa va presa con eleganza, con stile, con classe. Era necessario tirare fuori sto cazzo di foglio? No,
va bene.
ci sta.
Va bene, passiamo a un altro argomento.
No, ci sta, no, voglio chiudere questo argomento, sembra che, cioè, l'abbiamo già metabolizzato, però è giusto farlo. Ho trovato la critica abbastanza severa. Però secondo me anche la critica, se ben formulata, può essere uno stimolo alla creatività. Cioè, mettiamo in preventivo che l'errore fa parte del nostro vivere. Cioè, faccio un esempio che possa collegarsi a questo. Il mio comportamento e modo di far comicità non può piacere a tutti. Sarebbe drammatico, sarebbe plagio. Che non piace a qualcuno è umano. Una signora all'aeroporto di Cagliari mi venne incontro una volta e mi fa: lo sa che lei non mi fa ridere? Io dico: neanche lei, signore. Ci siamo guardati, lei mi ha rispettato, l'ho rispettata e è andata via. Quantomeno però me l'ha detto in faccia. Comunque il concetto qual è? La difficoltà. Bisogna però essere creativi. Qui torno ancora un esempio del sud. Io anni fa andai a fare una vacanza a Capo Palinuro, in un villaggio che si chiamava Blue Marlin, che era la versione povera del Black Marlin. Black Marlin andavano i ricchi, al Blue Marlin i poveri. Io allora andai in treno fino a Vallo della Lucania, vennero a prendermi con un'ape Piaggio, e mi portarono al villaggio, avevo pochi soldi, ma ci divertimmo un mondo, eravamo tre ragazzi, e c'era un emporio che vendeva da mangiare, ci facevano da mangiare tra noi, era bello. Andai lì a quell'emporio e subito non andai in empatia con il proprietario dell'emporio, quando manchi l'approccio, entrai dentro e fa: senta, c'è la mozzarella di bufala? È finita. Cioè, vabbè, finita. Vengo a Napoli, vengo nelle zone limitrofe, qui non è a Napoli. Ho capito, però la treccia qui è buona. Insomma, ho fatto il milanese, l'arrogante, e lui mi ha aspettato. Ma ogni volta che andavo io lo mettevo... si era verificata una lotta. Ogni volta che andavo lì cercavo un prodotto che non c'era. Curavo che il prodotto fosse esaurito e andavo a chiederglielo, apposta per metterlo in imbarazzo. E lui diceva: non c'è, è finita. L'ultima volta, prima di partire... sono andato con le cartoline, una volta scrivo le cartoline, non so chi di voi le scrive ancora, io ho smesso quando poi da mia nonna, visto che le teneva tutte sulla credenza, c'era sempre scritto baci tuo nipote, una creatività zero, quelli che scrivono qui fa caldo, e minchia, vabbè, tanto va, adesso mandano gli sms che è peggio. Comunque, la cartolina le andavo a prendere, ce n'erano 10 e ho visto con la coda dell'occhio che c'erano solo 5 francobolli, lui era lì che mi aspettava, mi ricordo con i baffi, mi guardava. Ha chiuso il libro quando ha visto che guardavo i francobolli, ma è stato troppo tardi, avevo visto che erano 5. E gli faccio: quante cartoline prende? 10. Non detto. E voglio 10 francobolli. Lui apre, guarda i francobolli, guarda le cartoline, guarda me e mi fa: ma a te, chi cazzo ti scrive? Geniale. E questa è la creatività del bisogno. La trovo geniale.
No, passiamo adesso, perché qui il tempo corre e
sì,
ci sono alcune cose ancora
anche
da dire.
Domande poi per
abbiamo, sì, perché allora abbiamo visto alcuni aspetti, no? Abbiamo detto Enrico come esempio di personalità creativa multidisciplinare, quindi l'abbiamo visto come dipendente bancario, come formatore, come personalità televisiva, ci ha detto delle cose, però c'è un'esperienza molto importante, quella del teatro.
Sì.
Ecco, se tu dovessi dire, qualificare l'esperienza del teatro in termini
di creatività... Ieri sera ho ascoltato con attenzione Benny e Gaglione parlare di questo argomento, e il teatro, loro giustamente parlavano del attore, teatro e comico. Il comico a teatro ultimamente è un po' usurato, il termine attore, per il comico a teatro, perché di solito porta il suo repertorio televisivo a teatro, mentre dovrebbe essere secondo me il contrario. Cioè dovresti portare un distillato del repertorio teatrale in televisione. Quelli che lo fanno rimangono i nomi dei più grandi, Antonio Albanese, faccio un nome su tutti, che a teatro è una scoperta piacevolissima rispetto anche alla televisione. Antonio Albanese è un attore completo, Paolo Rossi, stiamo parlando di quegli attori che hanno vissuto il teatro e dal teatro hanno portato in TV. Per me è stata una vicenda contraria, io il teatro, mi hanno dato la possibilità di fare teatro solo dopo avermi visto in TV, perché il teatro fa riempire. Cioè grazie al teatro, al TV ti conoscono e puoi fare il teatro pieno. Però è un altro lavoro dove c'è un elemento che non è ancora uscito della creatività. Mi sono accorto con gli anni che non è il one man show, che non è lo stand up comedian, come dicono. Lenny Bruce era lo stand up comedian. Vai davanti al pubblico, ti basta un microfono e parli. Se fai teatro ci vuole un lavoro di equipe, di team. Per cui ho il fonico, il tecnico, e ho tantissime persone che mi collaborano con me, addirittura li coinvolgo, voglio uscire a cena con loro ogni volta finita la rappresentazione, perché da loro voglio il feedback immediato. Il fonico di solito è sempre in fondo alla sala, e ho visto che i primi tempi che lavorava con me, si chiama Tiziano ed è veneto, per cui è falso dentro, mi diceva Tiziano, non mi basta Beo, mi devi dire le battute che vanno e quelle che no. Tu sei in fondo, percepisci gli umori della platea, dimmi come va. Lui fa, ma amico, libro da finire, leggevano il libro, cioè dopo che lo spettacolo è andato, loro leggono il libro. Allora ho detto, no, tu non leggi il libro, io se vuoi ti pago anche di più, ma tu mi fai quel feedback lì. E lui mi ha salvato da una situazione imbarazzante. Io avevo messo una battuta nel mio spettacolo sulla politica, molto divertente, a mio avviso, che era un ulivo inchiodato su una sedia a rutelli. Che era una battuta che mi faccio ridere tanto. E lui mi ha detto, guarda Enrico, che fa ridere tutti, tranne qualcuno che era seduto su una sedia a rutelli in sala. Perché probabilmente questa è meglio che la togli. E me l'ha detto lui, io non c'ero arrivato. Allora vuol dire che è un lavoro di team, di equipe. Con i miei musicisti non mi basta che facciano le cover, che vengano a suonarmi i pezzi fatti da altri bene. Voglio creatività, voglio che scrivano dei pezzi per il mio spettacolo, che diano uno sforzo. Poi magari il pezzo può essere meno bello di una cover, però almeno è fatto da lui. E abbiamo fatto delle cose, abbiamo fatto dei jingle, abbiamo fatto delle cose interessanti. Ecco, questo secondo me è il team building, cioè lavorare insieme, che è l'antitesi di quello che accade politicamente. Se non erro, poi siamo nella condizione. Cioè, addirittura io ho maturato una convinzione che politicamente il nostro paese si incontrano in un bar dietro, non quello di AN, quello lì si sono fatti beccare, ma in un bar dietro Montecitorio si incontrano la mattina prima di parlare con la stampa e uno fanno una gara di scommesse. Cioè dicono, oh, arriva uno e fa, scommettiamo che vendiamo le spiagge? L'altro fa, ma no, dai, non lo dici, Giulio, non dei cazzate. Fa, lo dico, vuoi vedere? Infatti notate che dopo ogni filmato in TV c'è sempre uno dietro che mette la mano in tasca e paga la scommessa. Perché non è possibile sentire dire un'apoteosi di minchiate così grande. Cioè, io vi dico, io il teatro, i testi, li porto, la creatività non è altro che di vedere cosa succede. A parte quella di Calderoli che dicevo prima, ma ce n'è altre. Poi nella gara delle scommesse un altro dice torniamo alla lira, 100 euro che non lo dici. Poi Silvio che dice siamo alti, belli e pieni di gnocca. Va bene. E poi escono anche le casistiche di salvataggio, cioè la creatività di dire devo depistare l'opinione pubblica con una cazzata, altrimenti si vede il problema. Quando disse ho dovuto corteggiare la premier finlandese, e l'Ulivo hanno detto ah, ridevano, poco da ridere, perché per vincere il 2006 qualcuno la Iervolino e la Bindi se la deve limonare. Per cui non c'è tanto da... Ecco, poi c'è la parte creativa invece, la sinistra non riesce ad avere parte molto creativa, mi spiace dirlo qui, perché insomma ti viene voglia di adottarli più che di votarli a volte, cioè vedi Fassino, ti viene quella tenerezza, dici vabbè, diamogli 50 euro, mandiamogli questo vestito da cassonetto Caritas che ha addosso, lì non ti viene la creatività e di pensare come lo nutrono Fassino, chi è il responsabile della nutrizione di Fassino. E c'è questo odore di canfora e naftalina che la sinistra emana con questa figura, sì, io quando vedo a volte Prodi mi viene, sento una cosa che hanno tirato fuori dall'armadio, cos'è successo? E lui non aiuta come comunicazione, la comunicazione aiuta molto la creatività, cioè lui ha una comunicazione ansiogena, quando parla in pubblico fa, perché? E adesso? E fa le cose? E cazzo dice, oh mamma mia, cioè che cazzo, cosa vorrà dire? Sembra Braccobaldo da vecchio a guardarlo. Bisogna dare un giusto
contorno. Immagine. va bene. Prima di lasciamo gli spazi alle domande, volevo fare un discorso su un ultimo aspetto della tua creatività, che è quello di autore di libri.
Gli autori di libri.
Visto che qui c'è una bancarella piena
che poi è tutto questo. Il comico ha un ciclo di vita che è come quello dei prodotti da frigo. Cioè, inizia in televisione, fa il libro con DVD, a me è mancato il DVD ma arriva, va a fare un film, lo fallisce generalmente, ritorna alla televisione e chiude col teatro. Io il libro però li ho sempre fatti sulla base di spettacoli televisivi, uno si chiamava Ho visto cose, l'altro Op 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 din din din, che era poi il vecchio Meneghetti. L'ultimo abbiamo scelto con Fabio Bonifaci, che è l'autore, che è uno sceneggiatore, chi ha visto Allora Mambo si ricorderà che questo film è stato scritto da Fabio Bonifaci, che è un mio amico e autore, e però l'abbiamo fatto senza riportare dei testi televisivi, sui quarantenni, perché oggi si è detto che la creatività per salvare il paese è nelle mani dei quarantenni, c'è una corrente dell'UDC che è chiamata i quarantenni, un convegno che si è svolto a Dro sul lago di Garda, dove c'era Enrico Letta che mi ha invitato a presentare questo libro al management dei quarantenni, si dice che i quarantenni, e hanno fatto vedere anche dei dati, è finita la generazione del baby boom, noi avremo da mantenere anziani e non avremo giovani che ci mantengono. C'è un vuoto demografico impressionante, ho visto questi dati e sono rimasto impressionato. Cioè, la nostra generazione dovrà solo pagare contributi e raramente troverà qualcuno che glieli paga, per cui o si attiva adesso o è fottuta. Allora io ho detto, scriviamo questo libro, facciamolo sui quarantenni, però non potevamo farlo con queste, perché l'italiano dice, ah, questo qua porta sfiga, non compro il libro. Allora abbiamo fatto una cosa sui tipi di quarantenni, sì, ce ne sono 52 tipi, come le carte volute da Bush per Saddam Hussein, dove 52 tipi di quarantenni.
Sì, magari vogliamo vedere qualcuno.
Uno in particolare a cui sono molto legato. Ci sono delle sindromi che poi sono molto legate, sono quelle che frenano anche la creatività, perché uno pensa di essere creativo e non lo è. Allora vado a leggere la sindrome del principe Carlo. Esistono quarantenni che per obblighi familiari o sociali devono simulare una maturità non raggiunta o soprattutto non voluta. Il risultato è la sindrome del principe Carlo, un involucro da pensionato che racchiude un cuore da paninaro. I quarantenni in questa condizione si danno un tono maturo e posato, poi diventano selvaggi allo stadio, maniaci sessuali in vacanza e adolescenti cretini nelle serate con gli amici. È chiaro che non ci rifiliamo a figure come Adriano Galliani, che è selvaggio allo stadio esattamente come lo è altrove, e quindi mostra la sua immaturità con coerenza. Per diagnosticare una sindrome di Carlo occorre un divario tipo esterno museo, interno liceo. La diffusione della società dello spettacolo sta creando il problema opposto, il quarantenne che sarebbe maturato, ma è costretto dagli obblighi sociali a sembrare un ragazzino. È un male noto come morbo del DJ quarantenne o sindrome del rocker calvo. È un povero Cristo che dopo 25 anni non ne può più di discoteche o concerti e vorrebbe andare a letto alle 11 con una camomilla, ma deve salvare l'immagine. Ma pensate a Vasco Rossi, poverino. Chissà quante volte avrebbe voluto mettersi il Loden per il freddo e invece deve girare col chiodo anche adesso che c'ha 50 e rotti anni. Questo è un'altra sindrome invece che tocca la sfera dell'individuo, per non fare tutto aziendale, è l'ansia da standing ovation, questa ci viene. Cioè vogliamo essere riconosciuti dai 40 anni in poi, cioè vogliamo che la gente ci riconosca come siamo. Dai 30 ai 40 anni si misurano le proprie forze, quindi in tutti i campi si sviluppa una certa ansia da prestazione. Un tempo la si superava ai 40, accettando i propri punti di forza e di debolezza. Oggi si invece, molti quarantenni non superano l'ansia da prestazione che degenera in ansia da standing ovation. Non basta più che lei ti dica è stato fantastico. No, vogliono filmare la prestazione per rivedere alla moviola le azioni più belle. Non si accontentano di una stretta di mano del capo, vogliono la ola degli azionisti. E in mondovisione, vedi Fiorani. Non si sentono realizzati se il figlio va bene a scuola, ma solo se brevetta un motore di ricerca a 14 anni e brevetta la fusione a freddo dell'atomo e si compra un'università privata. Non si accontentano di finire la partita a calcetto in piedi col cuore che batte. No, vogliono fare la Veronica come Zidane e segnare 3 gol in rovesciata. Chi ha l'ansia da standing ovation sostiene di avere un atteggiamento concreto che mira i risultati, ma di risultati ne ottiene uno solo, un'insoddisfazione costante per tutta la vita, acuita da dolori lombari causati dalle rovesciate mancate.
Sì, ecco, io poi ci tengo a dire una cosa, perché se non la dice Enrico la dico io, è molto importante, abbiamo visto, insomma, abbiamo cercato di far vedere con la modo divertente che solo Enrico è in grado di mettere in pista alcuni aspetti della creatività così come noi li abbiamo studiati e Enrico li vive. Però c'è un aspetto fondamentale nella creatività, e cioè che deve avere delle finalità poi anche etiche. E da questo punto di vista, Enrico ha qualcosa da dire, perché ad esempio questo stesso libro è dedicato a un'associazione che ha fondato Enrico, su cui lo pregherei di dirgli due parole, Vida a Pititinga, un nome che sì, può sembrare un po' strano, ma che invece ha un significato importante.
Beh, ti ringrazio per averlo ricordato, qui in fondo c'è, dietro il libro, chi ce l'ha, c'è un marchietto, che è la bandiera del Brasile. Io amo molto il Brasile, ho fatto molte ricerche antropologiche su quel paese, andandoci spesso, e in Brasile ho trovato che c'è una comunità vicino a Natal, nel Rio Grande del Nord, dove ci sono dei pescatori che hanno tantissimi figli, a differenza nostra. Stiamo curando una signora di 43 anni che ha avuto 21 gravidanze, 21, di cui ha perso 4 figli, ancora oggi abbiamo deciso che non bisogna neanche spiegare la contraccezione, l'abbiamo messa una TV. È un tentativo disperato, l'abbiamo girata su Marzullo, che magari... abbiamo fatto questa onlus perché penso che la creatività poi debba misurarsi con fattori effettivi, validi. Il Brasile mi ha dato modo di farlo perché, parlando con Giobbe, che lo fa, ad esempio Giobbe Covatta lo fa per l'Africa, io in Africa ho visto, grazie a Marco che è andato in Nigeria, una realtà dove non riuscivo ad aiutare nessuno, mi veniva solo compassione. E non hanno bisogno di compassione, c'è bisogno di allegria. Il Brasile invece è un paese dove tutti ballano. Sono sempre allegri, anche se stanno male. Ero stato da un ragazzo che chiede come va, viveva in una grotta che si scioglie ogni volta che piove, praticamente una capanna di fango, e lui mi fa tutto bene grazie a Deus. Dice tutto bene grazie a Dio. Gli faccio, ma allora qui i casi sono due, o sono io che non ho capito, o è questo che ha capito tutto. Allora ci siamo messi a dare una mano a loro, a questi bambini, creando delle strutture. C'è una onlus fatta come un'azienda, forse ecco la cosa creativa è quella. Noi non vogliamo andare avanti tutta la vita a fare beneficenza a queste persone, vogliamo raggiungere 5 obiettivi: un pulmino per portarli a scuola, una sede che è stata già finanziata da Smemoranda, Gino e Michele domani saranno qua e chi verrà a vederlo gli tributi un applauso perché hanno dato dei soldi e tanti per questa cosa, e poi un centro di assistenza sociale e fisica, pronto soccorso, e poi vorremmo fare una scuola di calcio, guarda caso, dell'Inter.
Cioè, è questo.
Abbiamo già iniziata. E la cosa bella, però, ci tengo a dire, affinché non sembri un pistolotto, questa qui della onlus è una scelta fatta da me, anche perché la solidarietà è la più alta forma di egoismo che esista. Perché? Perché ti metti a posto la tua coscienza. Io penso di aver avuto una fortuna enorme, dalla banca, dove il funzionario mi diceva di mandar via la gente, ad avere oggi tutte le persone qua che mi ascoltano. Sono un privilegiato e una parte di questo privilegio è giusto condividerlo, sennò poi la sfiga ci vede perfettamente e ti becca, in ogni caso.
Senti Enrico, due ultime note, a parte il fatto che in Brasile l'unica cosa di buona che avevano è il calcio, e questo mi sembra che con la tua iniziativa dove andranno a finire, ma a parte questo, due note a margine e poi lasciamo magari spazio a qualche, sì, a qualche domanda. Vorrei tornare un attimo sul tema della fiducia, perché mi sembra, per esempio, oggi siamo qua perché c'è anche, no, una fiducia...
La fiducia che ha dato a noi Sarzana, perché in effetti quando ti chiamano per un festival dove c'è anche una presenza intellettuale, c'è sempre la paura che il comico poi debordi, che non abbia capito cosa deve fare. La fiducia è fondamentale. A chi vuole essere creativo deve essere data fiducia, può e deve saper poter sbagliare. C'è solo una casistica nella quale io mi sono interrogato, la fiducia che limiti ha? Al limite non ne ha, cioè deve essere data e basta, non può essere data e ripresa. Faccio un esempio, c'è qualcuno che fa paracadutismo sportivo qua? O anche non sportivo, l'ha fatto militare? Il paracadutismo, mi hanno detto chi lo fa, io no perché sono pavido, ma il paracadutista si piega il suo paracadute prima di buttarsi, ma mi hanno detto un esperto che il paracadute d'emergenza viene piegato da una terza figura che si chiama piegatore. Il piegatore la piega e mette un biglietto con il suo nome. Vuol dire che tu quando vai a lanciarti da 800 anche 2000 metri, 2005, ti butti con un paracadute piegato da te. Se quello è piegato male, ti devi fidare di quello piegato da un altro. Ora non so, a me, mettete che voi state andando all'aereo con questo paracadute fischiettando e vedi il piegatore che fa... Non è una bella immagine. Oppure tu cominci a pensare mentre l'aereo sale, ma io l'avrò offeso? Gli avrò mancato di rispetto ultimamente? E però dopo ti devi buttare, sì o no, la scelta è quella, e devi vedere se funziona. Allora la scelta è la domanda che faccio a tutti voi, per verificare il vostro tasso di fiducia negli altri. Voi vi buttereste con un paracadute piegato dal vostro capo? Da vostra moglie o marito? Dai vostri figli? Sui figli è tosta, perché i figli sono piazze corre. Una volta una signora che era in una platea di un supermercato, una cassiera, mi ha detto, no, da mia figlia no. Ho detto, perché signora? È così distratta. E quella fiducia è legata a questo, pensate al paracadute. Allora io dico, bisogna fidarsi che il paracadute sia piegato bene, sennò non c'è nessun processo creativo.
Senti, l'ultimo punto, poi veramente chiudiamo, perché suonano anche le campane, suonano
segnale,
per noi evidentemente, come diceva quello là.
Da Hemingway.
Ecco, poi il punto però, credo più forse più interessante, è anche più complicato, la domanda a cui rispondere è: qual è poi la motivazione, perché uno diventa creativo? Cosa fa a scatenare la creatività?
Beh, allora mi tocca e mi fa piacere chiudere con una sorta di aneddoto simpatico, ma non vero questa volta, però è una storia che mi piace perché è legata un po' all'imprenditore, un imprenditore texano, toglietevi Bush perché non è un imprenditore, un imprenditore texano che ha una figlia da sposare, ricchissimo lui, bellissima lei, e fa una sorta di bando, di concorso, non perché voglia minimizzare la figlia, ma perché vuole che trovare il fidanzato giusto, quello non interessato. L'obiettivo è interessante, c'è una figlia ricca e bella, e tutti la vorrebbero. Quali sono le categorie che si buttano in un'avventura del genere di uomini? Tre categorie: i disperati, cioè quelli che vogliono a tutti i costi sistemarsi, gli innamorati veri, quelli che hanno un valore forte dentro di sé, e gli opportunisti, quelli che vedono il business. Allora, per selezionarli, il manager, che non è stupido, fa una sorta di gara, cioè li propone a questi ragazzi di attraversare una piscina a nuoto. A tutte le tre categorie di questi spasimanti presenti dice: la gara è quella, attraversate questa piscina a nuoto, con una particolarità: la piscina è ribolle di caimani, piragna e squaletti nella stagione degli amori, perché sono la più violenta, cioè divorano un animale in tempo reale. Qual è la prima categoria che davanti a una difficoltà simile se ne va? L'opportunista, perché dice: si presenterà un'altra occasione. Il disperato e gli innamorati restano, perché il disperato dice: non ho niente da perdere. L'innamorato ha il valore etico e forte, morale. Mentre discutono sulle regole di questo gioco, uno di questi si butta nella piscina e con una velocità enorme, veloce, rapidissima, lascia i piragna e gli squali attoniti ed esce asciutto per l'effetto centrifugo davanti al manager, e che gli fa: tu sei la mia persona, hai dimostrato creatività e intuito, tu avrai mia figlia in sposa perché hai dimostrato rapidità mentale, prima ancora che spiegassi hai capito la natura del gioco. E fa: io non voglio sua figlia in sposa. Aia, i piragna hanno dato un colpo sotto, qualche problema, sistemiamo, eh. Fa: no, non sia greve, e non pensi che voglia i suoi soldi. Io non voglio né sua figlia né i suoi soldi. E allora gli ho detto: allora tu sarai l'erede universale della mia azienda, perché tu sei un uomo animato da veri valori, tu sei una persona a cui potrò dare in mano le chiavi della mia azienda quando mi ritirerò. Lui fa: no, io non voglio questo neanche quello. Ma che cosa vuoi allora? Io voglio solo il nome di quel bastardo che mi ha spinto. C'è dentro tutto. Grazie.
Va bene, io lascerei spazio alle domande se ci sono.
Sì. Io tanto mi asciugo perché
di qualsiasi tipo,
Perso 3 kg, sto benissimo. Io mi fermo qua.
Guarda che
domanda.
C'è qualcuno
domanda...
che ha un microfono.
Parli adesso o taccia per sempre, queste cose. Tipo la chiesa.
Sono nel matrimonio.
Brava, precisa, rapida e indolore. Cosa succede qua? È lì. Se è una domanda cattiva lo dica subito,
no,
che mi metto a piangere.
La formazione in Inghilterra, come era il rapporto con gli alunni? Come reagivano alla comicità italiana?
Io ero solo un discente, cioè non ho fatto formazione. Il mio inglese all'epoca non mi permetteva di parlare con loro. Quindi, però l'alunno, l'italiano, reagiva dicendo: la so. L'anglosassone, adesso ho provato invece la sfida a fare formazione in Brasile, ho imparato il portoghese, ho fatto il primo corso di formazione in portoghese ed ero terrorizzato, perché quando uno vuole fare l'umorismo in una lingua non sua è diversa, e poi il brasiliano per esempio è un popolo che ride a cose dove noi non ridiamo.
Bisogna
culture diverse, bisogna capire che ci sono culture diverse. Noi abbiamo una battuta dove se si fa una battuta sul sesso, ad esempio, si ride e si sogghigna, sul cattolicesimo, ad esempio, là in Brasile non si può. E io sono andato sul palco, ho fatto un'ora e quaranta di intervento formativo in portoghese, ho finito, ho detto, non mi ricordo cosa ho detto, ma si sono alzati tutti in piedi, una standing ovation, mi sono impressionato, perché ho capito una cosa però, che non è importante le cose che diciamo, non sono importanti, ma il come, è la modalità. Loro avranno percepito la mia tensione, la mia paura, il mio entusiasmo, ma anche la mia paura di non essere riconosciuto. In Brasile non c'è Bertolino, non c'è neanche in televisione, nessuno sapeva chi fossi. Ecco, l'unica cosa, ho voluto chiudere a tutti i costi con una battutina che loro all'inizio non hanno capito, ma poi hanno capito, perché voleva far vedere la furbizia dell'italiano. E la dico proprio, pur avendo una compagna brasiliana, per cui autolesionismo, cioè questo signore viene mandato in Brasile da un'azienda a fare uno stage per verificare le potenzialità del paese. Un presidente manda il suo dirigente, il dirigente va là e sta un mese. E il presidente gli fa: torni a casa, guardi, perché ho capito che lei sta speculando su sta cosa. Ci dica, si può fare business in Brasile o no? E lui fa: presidente, no. Purtroppo è un paese molto ricco di risorse, ma povero di intelletti. E lei è stato un mese per darmi questa risposta. Ma stiamo scherzando. Ma me lo dico, perché? Lui fa: presidente, posso esprimermi liberamente? Certo. Ma il Brasile è un paese tutto troie e calciatori. Il presidente diventa bianco e fa: mia moglie è brasiliana. Che ruolo gioca? La creatività. Il ruolo è una grande creatività. Domanda, prego. Arriva il microfono, eh. Vedo un po' di lentezza nel microfono. È là. Quando si parlava di motivazione. Faccia il passa microfono, che ognuno. C'è collaborazione, noi siamo italiani. Uno toglie la pila, l'altro toglie l'involucro e arriva lo scheletro. Prego.
Cosa spinge il creativo a fare il bancario? La necessità, il fatto di non fare il scemo o che altro?
No, era la necessità, ma non voglio metterla drammaticamente. Io sono di una famiglia con profonda dignità, mio padre adesso è pensionato, faceva l'idraulico, l'unico idraulico onesto, pazzesco, cioè non riusciva a farsi dare i soldi dalle vecchiette quando metteva su la stufa. A settembre, questo era il periodo in cui si facevano i soldi in nero, perché andavi a mettere su i cannoni della stufa alle vecchie e gli rubavi la pensione. Niente, mio padre non riusciva, a volte diceva: quando può mi paga, siamo ancora lì. Però mio padre ha fatto questa cosa qua. La casa nostra, io volevo la mia indipendenza economica, allora ho scelto di lavorare e studiare alla sera. Ed è stata una cosa piacevole, perché poi alla fine l'unico problema era la banca che non capiva. Io chiedevo dei permessi per fare gli esami universitari e la mia direttrice del personale di allora, me la ricordo ancora oggi, una volta mi disse: guardi, non posso darle perché il mio era un corso di aggiornamento e qualificazione in discipline economico-turistiche, perché la mia laurea era in quell'indirizzo. Mi disse: non posso darle il permesso, deve prendere un giorno di ferie. E disse: ma perché signora, scusi, è scuola, vado a studiare, vado a fare un esame. Fa: no, il suo esame è equiparabile a un corso di taglio e cucito. E quella è la cosa, è mortificante quello, però c'è una grossa spinta. Ogni volta io penso che la creatività nasca anche da una profonda incazzatura, quando ti fanno incazzare poi dopo tiri fuori gli attributi, e io penso che valga per tutti, e se si può arrivarci con un'altra strada è meglio, però qualora sia quella l'unica strada incazzatevi pure in senso buono, Domande là in fondo, prego.
Vorrei capire di più l'associazione fra creatività e disciplina.
Sì, l'associazione quella che abbiamo fatto prima. Allora, creatività e disciplina è perché la banca mi ha fatto capire che i soldi non erano miei, ad esempio. Per cui essere creativi con i soldi degli altri è facile, essere creativi con i propri bisogna fare un po' più attenzione. Per cui io rispetto molto l'imprenditore che gioca di suo, meno quello che stipendiato fa il creativo e dice: ho bisogno di tempo per... Parlo dei creativi di agenzie pubblicitarie, ad esempio, casualmente in questi giorni hanno disegnato lo storyboard di una mia pubblicità che dovrei andare a registrare settimana prossima, pensando, adesso io ve lo propongo così come è nata l'idea, cioè io dovrei uscire insaponato dalle ruote di un autolavaggio e dire: ma allora è vero. Cioè io ho detto: ma avete mai pensato che era rivolto a me questo spot o l'avete disegnato al mare tra un Campari e una caipirinha? Ecco, questi creativi dovrebbero mettere meno bretelle, meno farfallini e papillon e lavorare, perché i soldi che loro gestiscono sono soldi di imprese, non sono i soldi loro. Ecco l'abbinamento. Io mi sento responsabile, ad esempio, dei soldi del biglietto di chi viene a teatro. Ci sono sere che non andresti sul palco, perché magari hai litigato con la fidanzata, hai avuto un problema a casa, però la gente è lì. Io l'unico spettacolo che ho sospeso perché non ce la facevo proprio e perché ho considerato anche quella del pubblico, la reazione del pubblico, ero in scena la notte in cui è stato dato l'annuncio della morte di Papa Wojtyla. E alla fine del primo tempo la gente con i cellulari l'ha saputo. E il mio era uno spettacolo comico. Il secondo tempo iniziava con una rappresentazione di un vecchio. Sinceramente non me la sono sentita. E allora ho chiesto al pubblico, sono uscito, mi sono preso la responsabilità di dire: signori, io interromperei se siete d'accordo. Non tutti erano d'accordo. Però è una responsabilità che ognuno si deve prendere. Alcuni uscendo hanno chiesto il rimborso del biglietto. cioè non volevano più venire a vedermi perché hanno detto ma come, siamo qua, ma non me ne frega niente, è successo, stava già male da tempo, quelle culture lì. Però a me sembra che nel paese dove viviamo, nel mio modo, ecco, la mia disciplina mi ha insegnato che in quel caso l'abbinamento creativo non era cercare di far ridere a tutti i costi gente che ha subito questo, ma era smettere, perché c'è un limite anche alla creatività, che è il buon gusto a mio avviso. Tutto lì.
C'è la signora.
Eccola, signora, prego.
Creatività e misurazione.
Sì, difficile, perché a meno che non ti diano un obiettivo, noi televisivamente l'abbiamo l'obiettivo, perché quando dicono adesso la sfida, ed è lì vicino a lei la persona con cui questa sfida è stata accettata, è di prendere un format che non nasce all'estero. No. Quello che faremo su Rai 3, che inizierà il 21 di ottobre prossimo, in seconda serata faccio un bel trailer, sarà un programma sulla comunicazione, per cui un argomento non banale, a mio avviso, difficile da trattare. Un programma sui vizi di tic degli italiani. E ci hanno chiesto se volevamo un format preso in Spagna, o preso in Olanda, o preso in Brasile. Abbiamo detto di no. Secondo me è la prima volta, ed è una delle poche volte in cui il format nasce in Italia, lo facciamo noi, con una pattuglia di autori validi, a mio avviso, e che sarà una sfida. Perché non è detto, i format provati all'estero hai già un riscontro, sai come funzionano. Cioè i pacchi di Bonolis non nascevano qua, venivano da un'altra struttura. Funzionavano perché erano già stati testati. Secondo me la misurazione nostra sarà la verifica di quanta gente ci dirà bravi, quanti meno bravi, o quanti diranno ci avete provato, o quanti hanno detto era meglio non provarci. E quella sarà un'unità di misura, ma ci vuole una misurazione, altrimenti uno pensa di essere creativo senza tirare fuori un prodotto. Le aziende in America fanno gli anni sabbatici. Si può prendere anche un anno sabbatico, ritirarsi sulle montagne del Colorado a pescare i pesci e poi scendere, però quando scendi il prodotto deve essere pronto. Non è che scendi e dici, oh mi sono trovato così bene che andrei su, ho pescato dei salmoni così, ti rimandano a pescarli senza liquidazione. E questo è il rischio. Per cui la misurazione è una componente fondamentale, è uno stimolo alla creatività. Prego.
Arrivo.
Chi è? Non c'è più nessuno. Qui la gente va ad andare a mangiare, la creatività.
Andiamo all'aperitivo.
E se è il momento dell'aperitivo?
Secondo me è il momento dell'aperitivo.
E io allora io ringrazio Marco Minghetti
e
il Festival di Sarzana. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi.